Francesca, tu ti fidi di quello che vedi sui social?
Dipende, diciamo che a volte forse ci credo anche più del dovuto.
Per esempio, ti fidi degli influencer di viaggi?
Ecco, no, quelli non li seguo nello specifico, però ammetto che leggo molti diari di viaggio quando mi interessa una meta.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi, come sempre accanto a me c'è Francesca Scherini.
Ciao!
E anche questa settimana siamo pronte a partire da un documentario, da una docuserie per raccontarvi qualcosa che vogliamo approfondire, a volte è un tema sociale, a volte è un tema culturale, altre volte qualcosa di cui ne sappiamo molto poco oppure a cui non abbiamo mai pensato. Bene, questa volta siccome anche qui il tema è forte e molto attuale e soprattutto riguarda tutti e tutte da vicino, abbiamo deciso che era proprio arrivato il momento di parlarne e anche se non tratta di un caso di cronaca italiano, Francesca, dillo tu.
Oggi parliamo di Il Serial Killer di TikTok, una docuserie che potete trovare su Netflix e che racconta un caso di cronaca veramente inquietante in cui una donna scompare dopo aver incontrato un influencer conosciuto per caso in un ostello e la serie ricostruisce la vicenda attraverso i contenuti pubblicati online dall'uomo stesso proprio che documentava i suoi viaggi e la sua vita trasformando inconsapevolmente i social in una sorta di archivio proprio di indizi. Attraverso le testimonianze della famiglia e degli investigatori emerge un quadro sempre più preoccupante, una visione davvero disturbante. Concordi, Roberta?
Parecchio. Tutto inizia con una scomparsa. Una donna, Esther Estepa, 42 anni, sparisce dopo aver incontrato un uomo. Non è un incontro casuale, lui è una persona che sui social racconta la sua vita in modo continuo, apparentemente trasparente, sempre in movimento. Ma qualcosa non torna. Il 22 agosto 2023 la famiglia della donna ne denuncia la scomparsa, le ricerche si protraggono per mesi fino a quando nel giugno 2024 i suoi resti vengono ritrovati proprio nei pressi di Gandia. L'ultima persona ad averla vista è quest'uomo che dichiara di volerla cercare e iniziare così anche lui una sua propria indagine.
Purtroppo questa esposizione costante diventa l'elemento centrale dell'indagine, i suoi video inizialmente percepiti come dei semplici contenuti di intrattenimento si trasformano in una vera e propria raccolta di indizi sempre più disturbanti. Ogni spostamento documentato, ogni dettaglio condiviso, la narrazione online si trasforma lentamente in una mappa proprio da decifrare. Con il passare del tempo i sospetti su di lui si intensificano e il suo comportamento appare sempre meno spontaneo e sempre più costruito, come se con l'identità digitale fosse stata progettata, no, per risultare credibile e in qualche modo rassicurante. L'aspetto, quello di un vecchietto sdentato, però ha qualcosa di molto molto inquietante.
L'uomo raccoglie molti consensi online, nessuno sa quale sia la sua storia passata, non del tutto almeno, ma ve lo diciamo subito noi. Fine degli anni Ottanta, José Jurado Montilla viene processato per 4 omicidi, condannato a oltre 120 anni di carcere, anche se poi ne sconterà soltanto 30 o poco meno. Una volta uscito, nel 2013, conduce per anni una vita apparentemente tranquilla, fino a quando nel 2023, ormai sessantenne, inizia a viaggiare lungo la costa spagnola, raccontando tutto su TikTok. Parallelamente, il documentario mostra il ruolo della famiglia della vittima, che non si arrende davanti all'assenza di risposte, e lui è l'ultima persona che ha visto Esther. Sono proprio i familiari spesso a osservare, diciamo, questi contenuti con uno sguardo diverso, a coglierne anche le incoerenze e a mettere insieme i pezzi del puzzle. La madre di Esther sa che potenzialmente sta parlando con l'assassino di sua figlia, ma decide comunque di intraprendere con lui un dialogo, mentre l'uomo inizia a documentare la ricerca di questa ragazza piangendo la sua scomparsa. La cosa più inquietante è che tutto in qualche modo era già lì, era già visibile, segnali c'erano, eppure solo dopo ovviamente acquistano un senso.
Questo caso però va oltre la cronaca nera, mette in luce anche lo sguardo di chi resta, la fiducia che costruiamo attraverso i social e l'illusione di conoscere davvero chi abbiamo dall'altra parte dello schermo. Un mondo in cui l'identità può essere costruita e modellata diventa sempre più difficile da distinguere tra ciò che è reale e quello che invece no. Ed è inquietante il modo in cui ci si costruisce un'identità online, una versione di sé, in questo caso curata, pensata proprio per essere credibile. Qui però la costruzione diventa uno strumento per avvicinare le persone, oltretutto per entrare nella loro vita, per guadagnarsi la loro fiducia. Chi si cela dietro quell'amabile vecchietto?
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth. That one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones.
Bentornati a Doc, tratti da una storia vera. Oggi stiamo parlando di un documentario che si intitola Il serial killer di TikTok. È disponibile su Netflix e si tratta di una docuserie che sta facendo molto discutere, proprio perché racconta un caso di cronaca spagnola recente e profondamente legato al nostro presente. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di parlarne anche noi oggi, perché il tema che affronta è estremamente attuale ed è quello proprio della fiducia, della costruzione dell'identità online e dei rischi legati agli incontri casuali. Ora torneremo a parlare più diffusamente del tema, ma intanto vi ricordiamo che potete come sempre scriverci i vostri commenti ad hoc@radiopopolare.it e ci potete raggiungere anche attraverso i nostri social, in modo particolare su Instagram all'indirizzo doc_tratti_da_una_storia_vera.
La storia di Esther è complessa. Dopo una relazione violenta denunciata alle autorità, la donna aveva iniziato a spostarsi frequentemente cercando di ricostruire la propria vita tra diverse città, e proprio durante questo periodo, che è un periodo di transizione, incontra Montilla, che è soprannominato Dinamita, e il Dinamita, e decide di fare una parte di viaggio con lui. Poco prima di sparire scrive alla madre annunciando un trasferimento all'estero, ma il tono del messaggio e il successivo silenzio fanno nascere i primi sospetti. La sorella subito dice: questa che scrive non è mia sorella, non è il suo stile, non farebbe questi errori. Montilla nel frattempo utilizza TikTok proprio per raccontare i suoi viaggi, per mostrare questa vita nomade, precaria, tra ostelli, rifugi improvvisati, e quando il suo passato emerge e viene collegato alla scomparsa di Esther, decide lui di parlarne pubblicamente, sostenendo di essere stato vittima di un'ingiustizia, di un pregiudizio, e i suoi video che dovrebbero dimostrare la sua innocenza si trasformano invece in un archivio involontario di informazioni utili alle indagini.
Il suo passato criminale risale agli anni 80, quando uccide 4 persone in circostanze mai del tutto chiarite. Dopo l'arresto e la lunga detenzione torna in libertà grazie ai limiti previsti dal codice penale spagnolo dell'epoca. Durante le ricerche di Esther, Montilla entra in contatto con la madre della donna, sostenendo di volerla aiutare. I due si sentono per mesi, mentre lui continua a raccontare online la propria versione dei fatti, arrivando anche a dichiarare di essersi innamorato di lei. Nei suoi racconti però ci sono diverse contraddizioni sugli ultimi momenti trascorsi insieme.
Uno degli aspetti più inquietanti inquietanti è che si tratta di qualcuno che si muove all'interno di dinamiche che per noi sono assolutamente quotidiane: i social, gli incontri online, la costruzione di relazioni attraverso uno schermo, tutto questo fa parte della nostra vita. E allora forse, Francesca, dobbiamo interpellare ancora una volta qualcuno che ne sa un po' di più e ci può aiutare a comprendere meglio come fare tesoro, diciamo, delle drammatiche esperienze degli altri.
E allora, anche per dare qualche strumento in più a chi ci ascolta, oggi abbiamo invitato a trovarci Giuseppina Seppini, criminologa, che ci aiuterà a leggere questo caso da un punto di vista più ampio. Grazie per essere qui con noi.
Buongiorno Francesca, buongiorno Roberta e buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao Giuseppina, allora grazie ancora per essere con noi anche questa volta. Partiamo da una domanda più generale, ovvero quanto sono frequenti oggi i casi di scomparsa in Italia?
Allora, innanzitutto possiamo iniziare dicendo che il fenomeno delle persone scomparse oggi all'interno del panorama contemporaneo è una delle emergenze sociali più complesse e trasversali e incide in maniera sostanziale ovviamente sulla vita dei singoli individui, ma anche a livello dell'intera collettività. La scomparsa di persone, come anticipavo, rappresenta un fenomeno sociale di particolare gravità, i cui effetti si propagano sulla collettività, tant'è vero che gli scomparsi nel report presentato dal commissario straordinario per le persone scomparse sono numericamente importanti. Nel solo primo semestre del 2025 sono state registrate 16.285 denunce di scomparsa, un numero che conferma quella che è la persistenza e la complessità di questo fenomeno. La distribuzione poi esiste anche per fasce d'età e mostra una netta prevalenza di minorenni, che costituiscono oltre il 70% dei casi che vengono segnalati. A questi seguono poi gli adulti tra i 18 e i 65 anni, con una percentuale pari ad incirca al 26%, mentre gli ultra 65 anni rappresentano circa il 4% totale delle segnalazioni che vengono fatte. Di particolare rilievo è anche la componente straniera, che incide per il circa 57% sul complesso delle denunce e raggiunge delle percentuali ancora più elevate nella fascia relativa all'ambito minorile, dove si attesta addirittura intorno al 70-71%. Questo dato conferma quella che è la natura multiforme di questo fenomeno e che necessita un approccio istituzionale integrato che possa essere in grado di cogliere quelle che sono le molteplici determinanti sia sociali, culturali e territoriali di questo fenomeno.
Ecco, a proposito proprio di quello che stiamo dicendo, no? Quando avviene una scomparsa di una persona adulta, quali sono i primi comportamenti corretti da adottare? Perché spesso ci viene detto di aspettare, no? Dal momento che potrebbe essere un allontanamento volontario.
Certo, grazie per il quesito. Dunque, quando si verifica la scomparsa di una persona in generale, quello che è bene importante ricordare è l'approccio tempestivo dell'azione, che è un elemento sicuramente decisivo. Quello che è importantissimo fare ed è essenziale è contattare immediatamente le forze di polizia, ricorrendo senza esitazione al numero unico, che è il 112 di emergenza, che tutti conosciamo. La denuncia deve essere presentata quanto prima. Non esiste, come spesso viene creduto erroneamente, alcun obbligo di attendere le 24 ore, poiché ogni minuto può rivelarsi importante, determinante per l'esito delle ricerche. La segnalazione, questo è molto importante da comunicare, può essere inoltrata anche telefonicamente, segnalazione che poi dovrà essere ovviamente formalizzata presso l'ufficio di polizia o una stazione dei carabinieri. È importante anche ricordare che chiunque, non solo un familiare, può procedere poi alla denuncia di una scomparsa, purché disponga ovviamente di quelli che possono essere gli elementi utili a circostanziare quello che è il fenomeno, la situazione. Nella fase iniziale, quella che è la completezza delle informazioni fornite costituisce sicuramente un supporto prezioso per le autorità, ed è opportuno, un consiglio che posso dare, non tralasciare alcun dettaglio rilevante, quelle che possono essere le caratteristiche fisiche, i segni distintivi, eventuali patologie, tratti comportamentali, l'abbigliamento che è stato indossato per l'ultima volta, gli accessori, i luoghi abitualmente frequentati, le relazioni significative, le abitudini consolidate. E è anche importante, tu mi accennavi prima ai consigli che si possono dare, la raccolta ovviamente di dati oggettivi che possono quindi contribuire, agevolare la ricostruzione degli ultimi movimenti della persona, ma questi poi sono insomma ricostruzioni che verranno fatte anche dalle persone competenti relativamente agli aspetti di ricerca, ecco.
Ecco, c'è un momento preoccupante nel documentario. Esther cerca aiuto al pronto soccorso per un dolore che ha e cerca al pronto soccorso di far capire che non vuole andarsene. Tu lavori anche molto con gli ospedali. In quel frangente nessuno comprende che lei è in una situazione di pericolo e viene quindi dimessa. Come fare? Come ci si comporta in questi casi? Cosa deve fare la vittima, ma anche cosa dovrebbero fare poi forse le persone che sono proprio all'ospedale preposte ad accogliere queste donne?
Ah, guarda, è sicuramente una situazione molto complessa. Riferendoci proprio all'ambito sanitario, al contesto sanitario, l'accoglienza in pronto soccorso di una donna o comunque di una persona in generale potenzialmente vittima di violenza è uno dei momenti particolarmente delicati dell'intero processo o percorso di protezione. Quando è possibile, tu accennavi appunto al filmato, non è sempre possibile che una donna sia in grado di esplicitare il pericolo, e il personale sanitario sicuramente ha un ruolo cruciale nel intercettare quelli che possono essere i segnali indiretti, osservare dinamiche relazionali o creare anche le condizioni affinché la vittima possa parlare praticamente in sicurezza. Sicuramente quando arriva in pronto soccorso il personale sanitario si trova di fronte a una situazione complessa in cui la vittima può essere spaventata. Mi viene in mente la narrazione che presentava appunto il documento di cui tu accennavi, ma anche le situazioni reali sono rappresentazioni di questa situazione. La donna può essere spaventata, controllata, manipolata, incapace di verbalizzare quella che è la condizione che vive, la condizione di rischio. In questo caso l'osservazione clinica da parte dei professionisti, da parte dei sanitari, non può limitarsi ovviamente all'aspetto prettamente fisico, ma deve includere la componente relazionale, ed è un aspetto assolutamente importante. La letteratura infatti mostra che in molte situazioni la persona maltrattante, che spesso accompagna la persona vittima di violenza, e poi nel filmato abbiamo visto che questo è quello che si è verificato, tende a controllare la narrazione, risponde al posto dell'altra persona, tende a minimizzare i sintomi o impedire i momenti di privacy. Per questo è importante, ad esempio, facendo riferimento a quello che i sanitari potrebbero mettere in atto, creare uno spazio protetto anche solo per pochi minuti in cui la vittima possa essere ascoltata senza interferenze. E poi ci sono una serie di segnali ai quali i sanitari possono, devono prestare attenzione, segnali non verbali ad esempio. È importante che poi ci sia tutto un aspetto di tracciabilità sulla documentazione che deve essere accurata, e c'è un altro aspetto importante da ricordare, che essendo il fenomeno della violenza in generale, ovviamente questo riferimento generico caratterizzato dall'ambivalenza, dalla paura, dalla dipendenza emotiva, non sempre la vittima è pronta in quella situazione specifica a riconoscere anche il pericolo, e spesso l'autore esercita un controllo psicologico che la rende anche incapace di esplicitare quella che è la propria condizione. Tornando però a quello che dicevi prima, sicuramente ci sono anche degli indicatori che possono essere utilizzati dal personale, che possono essere sospetti di violenza e possono quindi essere intercettati, attenzionati. Ci sono poi anche degli indicatori di tipo comportamentale, mi viene in mente l'evitamento dello sguardo, le risposte vaghe, l'ipervigilanza, ma anche, ed è questo un aspetto sostanziale che nel documento e anche nel docufilm è richiamato, la richiesta insistita di ricovero, che può rappresentare sicuramente una richiesta di aiuto. È importante che il personale sia formato nel poter attenzionare anche questi aspetti.
Ecco, noi quando guardiamo a casi come questi tendiamo a pensare a me non succederebbe mai, no? Però, come dire, siamo invece tutti in qualche modo potenzialmente esposti, c'è una predisposizione in qualche modo.
Tendenzialmente noi tendiamo a considerarci meno vulnerabili degli altri, questo non perché il soggetto, l'essere umano non disponga di informazioni più accurate o di una realtà o di una reale capacità di valutare quello che è il pericolo fattuale o attuale, ma perché in realtà la mente costruisce in maniera spontanea una forma di narrazione protettiva che gli consente di vivere con un senso di stabilità e controllo. E in realtà si tratta di bias cognitivi che vengono anche descritti dalla psicologia, che non sono solo semplici errori di giudizio, ma sono veri e propri meccanismi di difesa emotiva. Tant'è vero che l'individuo, per preservare il proprio equilibrio psicologico, tende appunto a convincersi che la vittimizzazione sia un evento che riguarda gli altri e non lui. Quindi, ad esempio, affermazioni del tipo sono prudente, non frequento certi luoghi, io saprei riconoscere sicuramente un pericolo, diventano magari una forma di un racconto interiore che rassicura, protegge e attenuano anche l'ansia, però in realtà sappiamo purtroppo che non sono elementi che descrivono la realtà, ma la realtà che l'individuo desidera ovviamente crescere. Tant'è vero che se noi facciamo riferimento a quella che è la vittimologia, e quando parlo di vittimologia faccio riferimento ad esempio a un ramo del sapere che si propone di stabilire l'incidenza della vittima per ciò che essa è o per ciò che essa fa nella genesi, nella dinamica ad esempio del delitto, da questo punto di vista la vittimologia mostra in maniera chiara che questa percezione è profondamente distorta. La vulnerabilità dell'individuo non dipende ovviamente solo dalla prudenza o dalla razionalità, ma da una serie di fattori che ovviamente sfuggono al controllo personale, ma dipendono anche da circostanze contingenti, dalle routine quotidiane, incontri casuali, dinamiche relazionali e contesti ambientali. L'individuo a volte tende a ignorare questi elementi perché ovviamente riconoscerli significherebbe ammettere anche una verità scomoda, dove, come accennavi tu all'inizio nel quesito, in realtà nessuno può essere realmente al riparo. Però questo tipo di narrazione individuale non è un'analisi del rischio, ma ci consente di poter gestire praticamente la paura.
Ecco, e dall'altra parte invece, dal punto di vista criminologico, c'è un identikit, cioè in parte le abbiamo anche dette, no, le attenzioni minime che dovremmo avere, no, quando entriamo in contatto con qualcuno, però esiste una sorta di identikit di questi personaggi?
Allora, riferimento ad esempio al serial killer, che è l'ambito di cui stiamo attenzionando, anche riferimento al docufilm, allora criminologi e psicologi concordano nel ritenere che il comportamento di un serial killer sia spesso il risultato di un particolare vissuto traumatico profondo che è stato maturato nell'infanzia o nell'adolescenza, anche all'interno di un nucleo familiare o in contesti praticamente esterni. Alcuni autori hanno evidenziato come molti assassini seriali abbiano sperimentato, soprattutto nei primi anni di vita, forme di maltrattamento fisico, psicologico, abusi sessuali o altre esperienze altamente destabilizzanti. In altri casi invece sembra emergere una predisposizione innata alla violenza, una sorta di inclinazione originaria che si manifesta precocemente e che, se non intercettata, può evolvere in condotte gravemente antisociali. Quindi affrontare la tematica dei serial killer implica necessariamente doversi confrontare con un terreno complesso relativo anche alle psicopatologie, in particolare anche la psicopatia, che è un disturbo della personalità che è caratterizzato da marcati tratti antisociali. Nel contesto dell'attuale allarme sociale legato ad esempio all'ambito della violenza sulle donne, quello che ti posso dire è che facendo anche riferimento a quelli che possono essere i contesti che possono essere di supporto, Sicuramente l'ambito sanitario del personale, quindi dei professionisti sanitari, può svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione e possono anche riconoscere precocemente delle manifestazioni, dei segnali d'allarme relativamente a delle psicopatologie estreme che, se non adeguatamente trattate, possono appunto poi sfociare in tragedie. E ci possono essere differenti spie di malessere psicologico. Invece, in una prospettiva più ampia, la letteratura ha ipotizzato alcuni segnali premonitori che però possono caratterizzare soggetti inclini a sviluppare comportamenti omicidi. Tra questi, ad esempio, figurano l'isolamento sociale marcato, difficoltà di apprendimento, condotte irregolari o anche imprevedibili, problemi di autocontrollo e conflitti ricorrenti con l'autorità. E poi ancora attività sessuali precoci o atipiche, sebbene è importante sottolineare che tali indicatori non abbiano però un valore predittivo assoluto, ma sono elementi che, se presenti in combinazione in modo persistente, meritano sicuramente un'attenzione clinica e una valutazione specialistica. Ci sono poi... È importante specificare che non esiste un profilo univoco, esistono dei comportamenti ricorrenti che la letteratura associa a soggetti potenzialmente pericolosi, soprattutto in ambito relazionale. Parliamo di segnali psicologici e relazionali, l'isolamento, il controllo, la gelosia patologica, la colpevolizzazione, l'assenza di empatia, la manipolazione emotiva. Abbiamo poi anche dei segnali comportamentali estremi, comportamenti sadici verso gli animali, la fascinazione per il sangue, la morte, la violenza, dei segnali biografici, abusi fisici o psicologici, ne abbiamo accennato prima, la trascuratezza grave, la violenza assistita, traumi infantili. Quindi alcuni elementi sicuramente possono essere di supporto, ma un identikit precisa che ci consenta di identificare in maniera puntuale, sicuramente questo non è, è con certezza disponibile.
Grazie mille per essere stata con noi oggi, Giuseppina Seppini, sempre molto interessante confrontarci con te. Grazie.
Grazie mille, ciao.
Grazie a voi per l'invito.
Oggi parliamo del caso raccontato nel documentario Il Serial Killer di TikTok, che parte da una storia che almeno all'inizio sembra tristemente ordinaria. Una donna di 42 anni, Esther Estepa, scompare dopo aver incontrato un uomo. Nulla di particolarmente insolito, se non fosse che quell'uomo non è una figura qualunque, ma un influencer abituato a raccontare ogni aspetto della propria vita sui social, ma soprattutto un serial killer che ha già fatto molti, molti anni di carcere. Com'è possibile che nessuno lo abbia visto immediatamente come principale responsabile della scomparsa di questa donna?
E ancora una volta, per questo motivo, vi invitiamo anche a scriverci. Vi ricordiamo l'indirizzo, che è sempre doc@radiopopolare.it, e se volete potete anche commentare su Instagram sotto i nostri post, dove ogni settimana vi raccontiamo il documentario di cui parleremo e dove possiamo raccogliere i vostri pensieri e le vostre riflessioni. Questa volta siamo certe che ci sarà molto da dire, anche perché questo documentario, pur raccontando un caso specifico, ci mette davanti a dinamiche che fanno parte della nostra quotidianità: la fiducia, l'esposizione online, il modo in cui entriamo in relazione con gli altri.
È molto importante guardare questi prodotti per capire quanto sia complesso il rapporto tra gli esseri umani, ma anche tra realtà e rappresentazione, soprattutto oggi, come ci ha spiegato anche la nostra ospite. Non si tratta di pensare che certe cose accadano solo agli altri o alle persone ingenue. La verità è che tutti possiamo trovarci in situazioni in cui abbassiamo le difese perché ci fidiamo di ciò che vediamo, e in questo caso i social non sono solo uno sfondo, ma diventano uno strumento, no? Servono a costruire un'identità credibile, a entrare nella vita degli altri, persino paradossalmente a lasciare tracce, come in questo caso. Ed è proprio questo che rende il tutto ancora più inquietante, perché la storia era sotto gli occhi di tutti quanti, ma non è stata riconosciuta subito per quello che era.
E allora anche questa settimana siamo arrivati alla fine, dobbiamo proprio salutarci, però come sempre vi chiediamo di stare attenti a quello che succede nel mondo, di osservare con spirito critico le informazioni e di ricordarci che, insomma, la fiducia è qualcosa di davvero prezioso. Oggi più che mai è importante chiederci quanto davvero conosciamo chi abbiamo dall'altra parte dello schermo e chi incontriamo per caso, insomma, e soprattutto se questa persona che incontriamo per caso cerca di infilarsi nella nostra vita.
Prima di salutarci, vi ricordiamo che chiude proprio oggi a Roma, alla Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, il festival dedicato al cinema irlandese con tanti film e documentari in anteprima. Se siete in zona fate ancora in tempo a fare un salto, altrimenti segnatevelo per il prossimo anno. Tutte le informazioni sono su irishfilmfesta.org e per il resto tenete le antenne dritte.
Buona settimana!